andiamo a parlare di bestialità, del concetto e soprattutto dei rimandi che questa parola poi porta. Ovvero a dei processi di deumanizzazione delle persone, di intere popolazioni, di un corpo umano che non solo viene scartato, rinchiuso e perseguitato dalla folla normale, come potremmo dire, ma più spesso e volentieri dall'autorità. Ma appunto bestializzandoli diventano, cioè, vengono già incriminati di qualcosa, insomma, appunto. Quindi si sposta l'idea di una persona che può essere fastidiosa, può essere intesa come pericolosa, a quel punto, dandogli della bestia, insomma, ti perde qualsiasi valore in quanto persona. Per questa analisi ci avvarremmo di due figure principalmente, ma non solo, andremo a spaziare un po' in lungo e in largo, che è la figura del folle e del colonizzato. Che sono due macro categorie su cui lo sfruttamento e l'imprigionamento hanno consolidato la forza del mondo occidentale capitalista. Anzi, possiamo dire che il capitalista vive nel riflesso della prigione verso il colonizzato e il folle. Ma io direi di lasciarci aiutare dal Garzanti per partire proprio con le definizioni base, e poi invece ci potremmo perdere in qualche ragionamento più largo. Prego.
Assolutamente, hai introdotto benissimo quello che saranno i temi principali di questa puntata, e sicuramente partire dalla definizione ci può dare una mano, dalla definizione di bestia. Vediamo cosa ce ne dice. Nome generico di ogni animale, escluso però l'uomo, anzi spesso in contrapposizione all'uomo. Lo pensiero è proprio atto della ragione, perché le bestie non pensano. Dante. Vivere, mangiare, dormire come una bestia, in maniera più confacente a bestie che a uomini. Lavorare, sudare come una bestia, sottoponendosi a pesanti lavori materiali, eccetera. Riferito a persona, uomo violento, brutale, irascibile, quella bestia picchiato a sangue suo figlio, o persona ignorante, stupida, è proprio una bestia, è una bestia di prim'ordine, sta zitto, bestia. Diciamo che la prima definizione e quest'ultima che abbiamo visto, la prima più generale legata al mondo delle bestie, al mondo animale nella sua accezione più generica, è questa che si riferisce più all'umanità, saranno, diciamo, sono un ottimo punto d'avvio per la nostra riflessione. Sembra essere appunto la ragione a distinguere ciò che è umano da ciò che è bestiale, per quanto nemmeno l'essere umano possa dirsi escluso dalla vasta famiglia delle bestie, perché non appena manca di ragione, preso dall'ira, dalla furia, oppure qualora sia stupido, stolto, incapace di ragionare, trova immediatamente posto tra altre bestiacce, bestioline e bestie. Nella storia europea, quella che ci riguarda ancora oggi, che si è pensato per negli ultimi anni che non ci riguardasse più, il processo di disumanizzazione è stato quello che appunto trasforma un essere umano in una bestia, non in un animale, ma proprio in una bestia. È importante rimarcare questo termine. È stato ed è ancora oggi, come possiamo vedere, non solo un pretesto per feroci discriminazioni, per saccheggi, distruzione di culture, di terre, ma ha avuto un ruolo chiave nella costruzione, nel fondamento della nostra stessa società, dei suoi valori e delle sue istituzioni. Diciamo che il gesto, lo stesso gesto che esclude, che rinchiude e che disumanizza, sembra essere il medesimo che permette il consolidarsi di una certa identità che si situa al di qua di questo gesto disumanizzante. Parliamo quest'oggi dell'identità borghese occidentale.
È molto interessante questo discorso, soprattutto in un'epoca storica che si va via via consolidando, dove a destra e a sinistra si rilancia il desiderio di cultura, di una forte identità che non esiste da nessuna parte, ma è solo contrapposizione alle culture e all'identità altrui. Culture che da sempre, identità che da sempre sono cangianti, perché le persone si spostano, si diversificano, cioè anche l'idea di un'identità collettiva è così, sono delle etichette che spesso non riguardano tutti gli individui facenti parte di quella popolazione, di quella comunità, di quell'etnia. Quindi spesso e volentieri sono stereotipi che si appiccicano, su questi stereotipi nel loro rovescio si costruisce la nostra identità nazionale, di cui andare dei fieri, di cui difendere. E questo è secondo me una base su cui si può anche portare questo ragionamento. Quindi invece noi torniamo, abbiamo due strade che secondo me abbiamo tracciato, una è quella del folle, dell'irrazionalità, e dall'altra è quella del colonizzato, che di fatto avrebbe tutte le ragioni per disobbedire. Nel mondo animale un po' la bestia era da una parte l'asino recalcitante al lavoro o il cane che andava a mordere il padrone, quindi questi gesti di irrazionalità, di rifiuto del lavoro, ma un colonizzato ha tutto il diritto alla propria ribellione, seppur e qua magari esco subito ma poi rientriamo nei binari. Seppur i trattati di Oslo, per esempio, per quello che riguarda il popolo palestinese, ha fatto sì che la necessità, il percorso di indipendenza che hanno fatto tutti i popoli colonizzati, avendo poi alla fine la propria indipendenza nazionale, in Palestina no, la Palestina è diventata una vittima, le ONG si sono infilate all'interno del processo di liberazione del popolo palestinese, trasformando un popolo che si rivendicava la propria indipendenza, la propria libertà in una vittima, e quindi relegato lì al rango. Quindi poi si sviluppano tutti i vari discorsi. Quindi Emi, che dice, partiamo dal colonizzato o parliamo dalla follia?
Guarda, io per una questione partirei dalla follia, dall'internamento e la disumanizzazione della follia a partire dal 1600, dall'età classica. In questo mi ha aiutato molto Storia della follia nell'età classica di Foucault, che stavo leggendo ultimamente, in concomitanza proprio con I dannati della terra di Fanon, e dall'incontro di questi due testi che è uscito anche un po' questo discorso. E come dicevo, quindi c'è un gesto che esclude, un gesto che rinchiude e disumanizza, che è lo stesso che consolida un'identità che resta al di qua del gesto disumanizzante, e proprio i processi di internamento e disumanizzazione che avvengono a partire dal 1600 ci aiutano a inquadrare questo processo, che è sicuramente dettato da molteplici fattori. Io ne vorrei sottolineare tre. Il primo, che è già stato anticipato dalla definizione che abbiamo visto: le bestie non pensano, sono prive di ragione. L'essere umano quindi si distingue per una sua razionalità, è attraverso di essa che riesce ad elevarsi da tutto ciò che è istintivo e bestiale. Questa concezione arriva di certo da più lontano, abbiamo visto la stessa citazione di Dante, ma ancora prima si ci può ricordare dell'auriga platonico, che simboleggiava la ragione alla guida di questi due cavalli, uno bianco rappresentante le passioni nobili e uno nero, istinti terreni, le passioni distruttive. Oppure si può pensare ai romani, che distinguevano ferinitas, questo stato primordiale, dall'humanitas, un insieme di qualità morali, intellettuali, civili, le quali elevano l'uomo da questo stato primordiale. Ma è bene sottolineare che dal XVII secolo questa concezione si radicalizza ancora di più. La ragione impone adesso una netta scissione tra coloro che fanno parte della società umana e coloro che ne sono esclusi, evidentemente che fanno parte del regno delle bestie. È un'epoca di profondi cambiamenti. Vediamo come la miseria e la follia, che nei secoli precedenti avevano mantenuto un legame con il sacro, con un al di là, di cui erano considerate degli intermediari privilegiati, in parte viste ancora con lo sguardo della carità, almeno in alcune istituzioni come l'elemosina, per esempio, ma erano viste anche con un certo timore, appunto perché manifestazioni di un mondo invisibile, demoniaco. In questo momento, a partire dall'età classica, vengono sottoposte al severo giudizio della ragione, perdono il contatto con il sacro, il contatto con una verità altra.
Siamo nel secolo dei lumi, già nelle scorse puntate infatti abbiamo già tracciato qualcosa, avevamo fatto in passato uno speciale sulla figura dello Jurodotsfo, scusate la pronuncia, all'interno dei testi di Dostoevskij, la figura del folle santo, a cui appunto lui faceva schifo alla società, ma di rimando lui la poteva schifare, e comunque le persone ci avevano un po' questa repulsione, venerazione verso queste figure, che è la figura appunto del folle che si avvicinava in questa sua follia a Dio. Ma non solo, poi per esempio in questa svolta epocale dove il raziocinio umano, diciamo, prende sempre via via posto alle superstizioni e alle credenze religiose, ci sono anche altri aspetti. L'aspetto urbano è fondamentale come costruzione dell'uomo civile. Abbiamo visto i girovaghi, ad esempio, erano coloro che, partendo dalle montagne, dalla miseria delle montagne, di montagne brulle, prendevano e andavano a fare lavori stagionali, facevano i briganti, facevano i contrabbandieri, facevano appunto i girovaghi per arrotondare, per riuscire nei periodi in cui non si lavorava la brulla terra a guadagnare qualcosa attraverso l'ingegno, quindi tutt'altro che bestia, era gente che riusciva a girare l'Europa e ad arricchirsi, o comunque a creare un mestiere assolutamente difficile. Eppure erano trattati in guisa proprio di bestie, erano proprio quei montanari, quei contadini da cui non si sarebbe riuscito a cavare un soldo.
E quindi è proprio a partire da questa quest'epoca che la follia viene esclusa dalla società. La follia non può più compromettere né il cammino né l'essenziale della verità del soggetto cartesiano, poiché essa, come il sogno, la follia e il sogno sono escluse dal soggetto che dubita. Cartesio si colloca appunto in questo contesto, comunica con esso, perché non si può dire che sia effettivamente Cartesio a portare a questi grandi cambiamenti, ma sicuramente si colloca all'interno di essi, comunica con questi cambiamenti e ne trova una sintesi. La sintesi è il cogito ergo sum. È nel pensiero, infatti, che Cartesio colloca il soggetto, nella coscienza, nella razionalità, e la follia e il sogno non possono intaccare la sua verità. Quindi la follia si ritrova, a differenza delle epoche passate, veramente esiliata dalla comunità umana, coesa questa sotto il segno della razionalità. Ma questo, come appunto anticipava Kevan, non è un gesto solo teorico, è qualcosa che si riflette poi nelle istituzioni e nelle istituzioni dell'epoca e nella costruzione delle città, nelle sue fortezze. In questo periodo nasce appunto l'istituzione dell'internamento. In tutta Europa si diffondono luoghi di reclusione della follia, e sempre più folli vengono rinchiusi e prendono i posti lasciati vacanti dai lebrosi, nei lebrosari, che erano gli esclusi di un'altra epoca, l'epoca medievale. Ora sono i folli che vengono rinchiusi.
Non solo, ricordiamo che anche durante quest'epoca è un'epoca di colonizzazione interna. Se da una parte l'uomo si scontra con l'altro, il totalmente altro dell'America, però già nel Settecento questo fatto si consolida, quindi c'è tutto un mondo da conquistare, però al proprio interno c'è tutta una diversità da distruggere, da debellare. Quindi qualsiasi setta religiosa o che aveva un che di sacro viene assolutamente debellata, distrutta. C'è stato un olocausto di diversità all'interno dell'Europa, tutte delle varie associazioni umane che cercavano altre strade che non siano proprio la proprietà borghese e l'intelletto inteso come si intendeva, diciamo, all'epoca dell'illuminismo, vengono falcidate via. Quindi vabbè, si è parlato spesso delle streghe, si è parlato delle sette ereticali, si è parlato di tutti quei gruppi che cercavano banalmente di vivere in comune. Un processo durato un bel po', 200 anni di lotta intestina all'interno dell'Europa. In cui alle volte appunto il nemico era un nemico quanto tale e veniva eliminato, oppure veniva degradato al ruolo di pazzo. Lo vedremo anche poi successivamente e ancora oggi, per esempio, però con Mussolini è stato abbastanza eclatante la cosa, quando tanti attentati che a quel punto diventavano azioni politiche venivano depennati e rifilati in quanto pazzie, quindi chiuse all'interno dei manicomi invece che essere giustiziati in quanto attentatori, proprio per smussare la portata politica rivoluzionaria dell'attentato contro Mussolini. E direi che questa cosa dell'attentato ce la possiamo anche tenere buona per dopo. E comunque, quando mi parli di prigione all'interno delle città, a me naturalmente mi viene in mente Hugo. viene in mente Notre Dame de Paris, la prigione interna e anche la prigione ben visibile al resto della società, nel centro del paese, con l'inferrata, dove si potesse vedere il criminale messo alla berlina.
Ci arriveremo. Ci arriveremo. E il secondo fattore, abbiamo detto, sono tre. Il primo l'abbiamo visto, è quello che porta all'internamento, quindi l'esclusione della follia dalla società umana, prima dal regno della ragione, poi proprio fisicamente dalla società con la reclusione nell'internamento. E il secondo fattore riguarda invece non un concetto logico come nel primo caso, ma etico e morale. In concomitanza con quanto abbiamo visto, sorge una nuova morale. Lo sguardo che ora si volge alla follia non è solo quello del distacco, ma è anche quello della morale, della colpevolizzazione. L'etica del lavoro e della produzione condanna la follia come un impedimento all'ordine sociale. Il folle deve essere punito perché ozia, e deve essere punito perché espie la sua colpa. Quindi vediamo bene una trasformazione dal folle come intermediario privilegiato di un mondo altro a il folle come sempre supposto colpevole. Sorge così un pensiero correzionario che si unisce alla nuova istituzione dell'internamento e nascono così le workhouses, che sono luoghi di lavoro forzato per redimere la follia, per in qualche modo farla tornare sulla retta via del lavoro. Se uno dei problemi della follia è l'ozio, il lavoro doveva essere la soluzione. A questo proposito, in Storia della follia dell'età classica c'è un aneddoto veramente singolare che veramente dà l'idea di dove porti il progresso, quale sia il fine di questo progresso, di quest'etica del lavoro, no? Una bellissima metafora, perché nel 1733 Germain Boffrand, era un architetto, fece costruire, diciamo, progettò un enorme pozzo all'interno di Bicêtre, che era uno di questi luoghi, di queste prigioni a Parigi, un pozzo enorme in cui far lavorare gli internati. Presto si accorsero che questa opera di proporzioni colossali era completamente inutile, eppure i lavori continuarono per mantenere all'opera gli internati, per continuare a farli lavorare senza senso in un buco sempre più profondo. Ecco, io ho visto una metafora calzante di quanto è la produzione e quest'etica e dove porta quest'etica del lavoro e del progresso che ancora ci riguarda tutt'oggi.
Certo, una metafora bellissima che ci ricorda anche la guerra fredda, insomma, queste due civiltà che si scontravano a chi avrebbe avuto la bomba più grande, insomma. E allora dai, io direi di farci una piccola pausa musicale che calza a pennello.
Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, Per stupire mezz'ora basta un libro di storia. Io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia.
E vabbè, il buon André con 2 minuti di poesia ha detto quello che abbiamo detto noi in 20 minuti, ma fa niente, non ci spaventiamo, andiamo avanti, ognuno ha il suo linguaggio. Noi per questo pomeriggio abbiamo scelto il linguaggio della chiacchiera, diciamo, la convivialità, va, chiamiamola così. Dunque, eravamo rimasti al grande buco che non serve a niente pur di far lavorare questi matti costretti a essere internati, a essere espulsi dalla società, perché nemici dell'ideale borghese del lavoratore, dell'accumulatore di denaro, quindi messi a profitto o comunque fatti far qualcosa, guarda. Ma ti dirò, la giustizia italiana funziona ancora così, tutto il processo di lavori socialmente utili e quisquiglie varie alternative alla galera non serve assolutamente a niente e a nessuno, è solo correttivo, fai qualcosa e vedrai che noi ti roviniamo la vita e tu avrai tempo in questo modo di pensare e riflettere. Di solito no, non funziona. Se vuoi ti faccio lo spoiler, non funziona, ma andiamo avanti.
Quindi abbiamo visto questi due gesti, il primo gesto di esclusione. Funziona?
Sì.
Si sente?
Sì.
Ok. Scusate. Il primo gesto di esclusione della follia dalla comunità umana e quindi l'internamento, il secondo gesto la colpevolizzazione e correzione. E il terzo gesto, il terzo fattore che prende le mosse dal secondo è la completa disumanizzazione, perché vediamo come già nelle workhouses gli internati sostituivano gli animali nei lavori più pesanti e già qui appunto vi è un passo ulteriore verso quella disumanizzazione che già era ben presente nell'istituzione dell'internamento a cui si aggiungono definitivamente quella tortura e quel trattamento da bestie nelle celle anguste di queste prigioni. Una specie di immagine dell'animalità a questo punto ossessiona gli ospizi. La follia in questo momento prende in prestito il suo volto dalla maschera della bestia e gli incatenati ai muri delle celle non sono più visti come degli uomini e donne dalla ragione sconvolta, ma vengono sempre di più indicati come delle bestie in preda a una rabbia furiosa e qui è il compimento di quella disumanizzazione, perché l'uomo è definitivamente sconfitto, l'uomo abbandona l'umanità, abbandona il soggetto. nascono così delle forme di spettacolarizzazione, come potevano essere quelle di animali, o come si vide poi anche in futuro dei colonizzati portati a Londra, alle fiere, negli zoo, una spettacolarizzazione della follia che, come vediamo, non ha più nulla a che fare con il sacro, è solo immagine di se stessa e viene esposta all'udibrio del pubblico. Ricordiamo in Francia la passeggiata a Bicêtre, appunto uno di questi luoghi dell'internamento, fu una delle distrazioni domenicali per i borghesi di questo, per i borghesi parigini di questo periodo. Tutto questo processo, che è descritto in modo molto preciso da Foucault, appunto in Storia della follia nell'età classica, ci mette di fronte al fatto che la disumanizzazione non sia semplicemente un processo per cui vi è un soggetto che disumanizza e un altro che viene disumanizzato, bensì un processo che coinvolge in modo diverso entrambe le parti. E questo lo dirà, per collegarci a quello che sarà il nostro prossimo, diciamo, tema, lo dirà M. César nel suo discorso sul colonialismo, ma ci arriveremo fra poco.
Certo, mi hai fatto venire in mente quando parlavi dell'uomo incatenato rabbioso, che è proprio a livello animale il lupo idrofobo o il cane idrofobo che andava ad attaccare in preda alla rabbia le altre bestie, era proprio considerato un nemico mortale della comunità umana, e una volta presa veniva esibito in piazza, proprio come si è fatto poi per i briganti. Diciamo che l'età razionale ha portato alla ghigliottina e alla spettacolarizzazione della punizione in piazza. Nel Marchese del Grillo si vede bene, quando il papà porta il figlio a vedere il condannato sul patibolo. E allora, visto che passiamo alla figura del colonizzato, secondo me è interessante, visto che hai parlato di zoo, cioè di zoo, di spettacolarizzazione, gli animali, è vero, però anche gli uomini, gli esseri che venivano portati dall'America, dalle Afriche, alcuni venivano portati come bestie umane, così, a fare questo zoo umano.
Quindi siamo arrivati ai Dannati della Terra, un libro veramente perturbante che si fatica a leggere se lo si legge con attenzione, I Dannati della Terra di Frantz Fanon, e appunto vorrei tracciare un parallelo tra quanto abbiamo detto sulla follia e appunto il processo di disumanizzazione che colpisce il colonizzato e che processo che descrive Frantz Fanon appunto in questo testo. Prenderei direttamente le sue parole, perché in una breve pagina riesce a racchiudere quanto è stato detto prima, i tre fattori, ovvero l'esclusione della razionalità, l'esclusione da parte della razionalità, della follia o dell'alterità, la colpevolizzazione e infine la disumanizzazione, l'alienazione. Come ad illustrare il carattere totalitario dello sfruttamento coloniale, il colono fa del colonizzato una specie di quintessenza del male. La società la colonizzata non è solo descritta come una società priva di valori. Non basta al colono affermare che i valori hanno abbandonato, o meglio, non hanno mai abitato il mondo colonizzato. L'indigeno viene dichiarato impermeabile all'etica, assenza di valori, ma anche negazione dei valori. Egli è, osiamo confessarlo, il nemico dei valori. In questo senso è il male assoluto. I valori, difatti, sono irreversibilmente avvelenati e inquinati appena li si mette in contatto col popolo colonizzato. Le usanze del colonizzato, le sue tradizioni, i suoi miti, soprattutto i suoi miti, sono il segno di tale indigenza, di tale depravazione costituzionale. Perciò occorre mettere sullo stesso piano il DDT che distrugge i parassiti, vettori di malattia, e la religione cristiana che combatte in germe le eresie, gli istinti, il male. La Chiesa in colonia è una chiesa di bianchi, una chiesa di stranieri. Non chiama l'uomo colonizzato alla via del Signore, ma alla via del bianco, alla via del padrone, alla via dell'oppressore. E come è noto, in questa faccenda ci sono molti chiamati e pochi eletti. A volte tale manicheismo spinge fino in fondo la sua logica e disumanizza il colono. A rigor di termini lo animalizza. E difatti il linguaggio del colono, quando parla del colonizzato, è un linguaggio zoologico. Si fa allusione a movimenti serpeggianti dell'Indocinese, agli effluvi della città indigena, alle orde, al puzzo, al pullulare, al brulicare, ai gesticolamenti. Il colono, quando vuole descrivere bene e trovare la parola giusta, si riferisce costantemente al bestiario.
Mi viene in mente una testimonianza dalla Palestina di questi ragazzi andati a dare una mano, insomma, in terre palestinesi, e dovevano passare continuamente tra i vari varchi dell'esercito israeliano, che si rivolgevano a loro con grida, cioè, e loro gli dicevano: parlami ebraico, lo capisco, ti capisco, inglese, ebraico, parla, sì. E questo urlava e lui non capiva che cazzo stava dicendo. Lui stava parlando però in maniera onomatopeica. Ormai la capacità del soldato di comunicare era ormai preclusa. Lui, nell'urlare gli ordini, nel sapere che nessuno l'avrebbe voluto capire, seppur tutto capivano benissimo cosa voleva, certo c'è una forma di rifiuto nell'accettare quell'ordine, quindi così. E quindi lui non c'era più bisogno di saper articolare le parole, era un urlo, era egli stesso diventato una bestia perché pensava di avere a che fare con, appunto, delle bestie. E poi possiamo dire i primi esperimenti di colonizzazione, che sono stati quelli, diciamo, nell'America, quando, basta leggere le prime lettere di Colombo, Cortés e compagnia cantante, quando avevano a che fare con i popoli amerindi, e proprio pensavano: questi o son buoni a essere schiavi, o se qualora erano docili potevano diventare non proprio buoni cristiani.
E appunto è introdotto benissimo con quelle urla, con quelle urla, appunto, del soldato israeliano, il prossimo punto, perché come dicevo prima, M. César, nel suo discorso sulla colonizzazione, sul colonialismo, parla proprio di questo. M. César racchiude il processo che abbiamo appena ascoltato dalle parole di Fanon, lo racchiude in un'equazione, racchiude questo processo in un'equazione, ovvero colonizzazione uguale cosificazione. È quasi un'ulteriore disumanizzazione, ma M. César tende a specificare che questo processo di disumanizzazione non investe solo una parte, ma disumanizza anche l'uomo più civilizzato. Il colonizzatore, dice, per salvaguardare la propria coscienza, si abitua a vedere nell'altro una bestia, si allena per trattarlo da bestia e tende a trasformarsi lui stesso in bestia. È questo l'importante effetto boomerang, e questo effetto boomerang che è importante sottolineare. Ecco, ora appunto, forse a mio avviso non è così corretto definire questo processo, ovvero quello della disumanizzazione, quello della parte attiva della disumanizzazione, quello che coinvolge il soldato israeliano che ormai grida, non ha nemmeno più parole per esprimersi a colui al quale si vuole imprimere un ordine, o a colui che rinchiudeva i folli nelle celle. Ecco, forse disumanizzazione non è il termine corretto, perché ci si trova veramente di fronte a un qualcosa che ha a che vedere soltanto con l'essere umano. Non mi risulta che si ritrovino torture nel mondo animale, no? Nel mondo delle bestie.
Siamo l'unica specie che si rinchiude a vicenda.
Ecco appunto per questo non credo che il termine disumanizzazione renda giustizia a ciò che accade quando una persona volge il suo furore su di un'altra, o la calpesta, o la sfrutta, o la rinchiude. Ecco, questo è qualcosa che è molto più che umano, è umanissimo, e non ha a che vedere con nessuna bestia tortura, nessuna bestia in grado di fare quello che l'uomo ha fatto, che l'essere umano ha fatto nei confronti di altri esseri umani.
Allora io ti riporto un attimo invece a Torino, perché Aim diceva del processo di cosificazione. Cos'è una cosa? È un oggetto, diciamo, senza valore, quindi anche questo è escluso dal processo del capitale, dove una cosa deve essere un prodotto, deve essere una merce, deve essere una risorsa. Ecco, veniamo adesso al l'annoso problema del souk, il mercato, diciamo, del libero scambio di Torino, insomma una trovata per l'amministrazione nata in seno alla crisi del 2008, in cui si era deciso di aprire un po' le maglie e permettere ai poveracci di vendere la loro roba, una pratica che si è sempre fatta nella storia dei secoli, secolo secolorum. Il mondo è pieno di cianfrusaglie, di immondizia, così che però riprende nuovo valore, nuova vita in base a chi la trova, chi la possiede. E niente, questo naturalmente si è sempre fatto a un prezzo modico, insomma un modo per arrabattarsi. Ecco, questo è diventato naturalmente per tutte delle amministrazioni di destra un problema, perché siamo di fronte a gente che non fa gli scontrini, gente che si dice che va a rubare, quando invece molti si svuota cantine, svuota bidoni, c'è frusaglie rubate, ma anche piccoli furti, ma sì, su via. Ecco, qui il concetto di decoro è super importante, di legalità diventa la base quando stiamo parlando veramente di un mercatino di cose, di cianfrusaglie, di roba di seconda, terza mano. Quindi queste persone vengono criminalizzate, escluse dal loro ambiente, che era il mercato dell'usato che si tiene il sabato durante il balloon. Queste persone vengono cacciate via con una presenza massiccia di polizia, i jersey nelle strade pur di impedire di stendere i loro lenzuoli. Quindi delle pratiche di guerra, se vogliamo vedere anche dei varchi inaccessibili a un certo tipo di persone che non avevano più o non potevano più neanche permettersi l'iscrizione all'albo voluta dall'associazione Balloon. e vengono naturalmente spinti lontano dagli occhi e dal cuore, vicino a una discarica, diciamo così, a fare il loro mercato, che comunque creava un problema. Ed ecco che adesso ancora naturalmente la polemica continua sulle spalle di queste persone, ed ecco che questi mercanti di cianfrusaglie, di roba vecchia, hanno ritrovato l'escamotage per continuare a vendere le loro cose, entrando a far parte del mondo degli hobbisti. E qui è veramente il miracolo burocratico. Quindi quello che era chiamato souk, che poi è diventato barattolo, ora si chiama Torino Green. Loro non sono più mercatari di roba vecchia, sono hobbisti. Quindi vediamo come anche alle cose si cerca di dare un valore, si cerca di dare un pacchetto burocratico capace di poter essere inserito all'interno delle logiche del capitale, che quando il capitale c'ha tutta una serie di esclusi che veramente si devono arrabattare, e lo vediamo fuori dalle logiche della legge. Tantissimi di questi mercatari li ha messi Gelsi, li hanno cacciati anche da vicino alla discarica, hanno continuato a mettere i loro tappeti, le loro cianfrusaglie, e in maniera abusiva hanno continuato a fare il loro onesto lavoro. E poi questo la dice lunga quando parli di appunto degli sfruttati razzializzati che cercano di arrabattarsi, quando poi invece c'hai tutti dei siti della gig economy come Vinted, come eBay, che fanno la stessa identica cosa e producono un giro di soldi e un giro di inquinamento assolutamente impressionante. Però sai, lo scambio di denaro viene tracciato, l'azienda fa profitti chissà quanto milionari per fare esattamente la stessa cosa che fanno i mercatari il sabato. Va bene, siamo passati dalla teoria alla pratica, dalla storia di tutti i giorni, perché naturalmente queste chiacchiere che ci stiamo facendo, che possono sembrare solo dei pipponi, in realtà poi si rivedono nel quotidiano. Appunto, parlando di colonizzazione e di Palestina, abbiamo assistito a 3 anni veramente che hanno strappato veramente ogni idea di umanità all'uomo, con un genocidio in corso, in cui appunto tutta l'Europa civile che ha voltato le spalle, perché Israele è la civiltà all'interno di quello spicchio di terra chiamato Medio Oriente.
Quindi appunto sì, ci ha strappato la nostra finta umanità questo genocidio, ci ha messo di fronte a quello che l'Europa ha sbandierato per tanto tempo, si è ben trovato quello che sta sotto a questi valori sbandierati, a queste virtù. Vorrei ancora sottolineare un aspetto che mi pare più che interessante, proprio rispetto alla disumanizzazione, che, come dicevo prima, non rende l'idea, perché quel gesto che uccide, quel gesto che tortura, quel gesto che depreda, che stupra, è un gesto umano e non è giusto dire che si tratta di disumanizzazione, tutt'altro. Proprio nell'epoca classica, quello che è stato rimosso, quello che si è cercato di rimuovere con tutte le forze della società, le forze della razionalità interne al soggetto, è qualcosa che va oltre il delirio, va oltre il sogno, è forse quel qualcosa che a cui il sogno e di cui il sogno e la follia sono intermediari privilegiati, segnano in un qualche modo il limite. La follia e il delirio e il sogno toccano il limite di questo qualcosa. Questo sforzo repressivo dell'io, di ciascun io, di questa ragione, si riflette nello sforzo di una società che uno sforzo repressivo sempre più potente, a partire dalla burocrazia, del sapere, del potere su tutti i servi. Questo si vede bene negli organi repressivi dell'internamento, nelle carceri, nelle colonizzazioni più efferate. Ecco, è un qualcosa, questa negazione del sogno e della follia è negazione soprattutto di un altro ancora, di qualcosa d'altro ancora che va oltre appunto la follia ed il sogno. Un altro ancora che in cui l'accezione di ancora potrebbe essere vista cioè la nozione di ancora potrebbe essere vista in due accezioni differenti. Una che indica un altro ancora di diverso e un altro e l'altra che indica un altro ancora, ovvero che richiama ad un infinito ripetersi del medesimo. Ecco, questa forza che si è cercato di escludere con quell'etica del lavoro e dell'utile è quella di cui parla Bataille nella nozione della dépense, un principio, quello della dépense, dice Bataille, che è ben più importante, ben più fondante dell'utile, una forza che non chiede altro che d'essere dissipata, una forza che deve essere liberata, che è tutto il contrario di quel tentativo della razionalità di ridurla all'utile, di ridurla all'accumulo e di ridurla al progresso della razionalità. È una forza che va ben oltre. Infatti questa negazione dell'inutile, della dépense, che abbiamo visto, del dispendio improduttivo rappresentato benissimo dalla follia, la negazione del sogno in favore dell'utile, del lavoro e dell'accumulo, non ha impedito a questa forza di liberarsi, ma anzi, svincolandosi da quelle che erano in epoche precedenti delle forme in cui questa forza veniva incanalata, no? Pensiamo ai sacrifici, collettivi, anche solo in feste come il Carnevale, eventi in cui si dava libero sfogo a questo principio di dépense inutile. Questa forza, come detto, che non trova più queste modalità, si libera in modo sfrenato, e lo possiamo vedere da quello che sono state successivamente a quest'epoca le guerre mondiali, da quello che è stato la Shoah e da quello che è oggi appunto il genocidio palestinese, una distruzione senza senso di questa alterità, un prorompere senza freno di questa forza che è ben più potente della razionalità, che cerca di imbrigliarla o di rimuoverla.
myself. Cara Emanuele, si sono fatte le 16:54, il nostro tempo è finito, ti ringrazio e soprattutto hai dato il là per una puntata extra che faremo domattina, sempre a questi microfoni alle 11, faremo una piccola disamina sul concetto di terrorismo e sacrificio, quindi proprio ce l'hai servita su un piatto d'argento, questa diversità che si va eliminando è naturalmente anche la diversità del quotidiano che noi vediamo, dove tutto ciò che è diverso, delle forme sociali diverse, vengono dissipate, eradicate. Lo vediamo con per esempio l'attacco agli spazi sociali autogestiti. Allora ne approfitto, visto che settimana prossima ci sarà il compleanno, i 20 anni del Metzger Squat, oltretutto una storia che ci ritorna essendo quello un ex luogo di detenzione psichiatrica e lasciato all'abbandono, diventato covo per rifiuti e anche rifiuti umani. Invece attraverso l'occupazione e le pratiche dell'autogestione che non prevedono il giro di denaro perché tutto è bella vita, ha ripreso da 20 anni una linfa, una vitalità e una creatività tipica degli spazi liberi, che sono ancora oggi una minaccia a quello che si diceva, questo piattume, a quest'ordine, a questo monopolio di civiltà che vogliono far crederci che è l'unico mondo possibile, la fine della storia, come si era detto con la caduta del muro, che adesso si è riaperta, si è squarciata dal 2001 e ancora oggi con diciamo l'invasione russa in Ucraina. Insomma, la storia si è riaperta, le contrapposizioni esistono, purtroppo sono quasi tutti dei fascisti maledetti